Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima stagione di podcast sulle malattie del neonato pretermine e del feto. In questa piccola chiacchierata parleremo oggi con il professor Ramenghi della trombosi venosa cerebrale. Professore, ci descriva brevemente in che cosa consiste questa malattia, quali sono le possibili complicanze, quali sono le possibili metodologie di prevenzione e di analisi riguardo a questa patologia.
La trombosi venosa cerebrale è una lesione cerebrale che colpisce prevalentemente i neonati a termine e che è considerata molto rara, ha un'incidenza di 1 ogni 5, 10.000, 15.000 nati, ma che in realtà è con certezza sottostimata e che spaventa perché può avere una sua progressione e che consiste nella trombosi dei vasi venosi cerebrali. Questi vasi venosi spesso sono i vasi venosi più grandi, che si chiamano seni, e quindi si chiama anche, con un termine inglese, sino-venous thrombosis, cioè una trombosi seno-venosa e comunque nel territorio venoso. La rarità è sicuramente inficiata, come dicevo, dalla difficoltà della diagnosi, perché quando si fa diagnosi in età neonatale di queste patologie si usano due metodiche: l'ecografia cerebrale transfontanellare e la risonanza magnetica cerebrale. Con la risonanza magnetica cerebrale è molto più facile andare a identificare questa presenza di trombi all'interno dei seni venosi, o più difficilmente l'assenza di flusso venoso, che può essere visto anche con il Doppler venoso cerebrale. Questa condizione, come dicevo, colpisce più frequentemente il neonato a termine, che può avere un esordio, fra virgolette, clinico anche subdolo, con una progressiva minor brillantezza clinica, almeno vivace, o fino ad avere il neonato, o fino ad avere anche delle convulsioni quando è coinvolto il parenchima. Questa, la condizione di trombosi venosa cerebrale spaventa, perché la progressione fa sì che nel sistema venoso, come se si chiudesse un ruscello, a monte aumenta la pressione venosa e quindi il circolo arterioso non riesce a nutrire quelle zone di parenchima cerebrale che vanno incontro a questa ipertensione venosa progressiva, e si hanno anche facilmente dei sanguinamenti intraventricolari nel neonato a termine, che invece, come sappiamo, sono dei sanguinamenti più frequenti della prematurità. Ci si può accorgere anche di questa condizione perché il neonato ha un'emorragia intraventricolare, e quantomeno questa condizione va esclusa dalle cause dell'emorragia intraventricolare attraverso una risonanza magnetica cerebrale. In altre parole, se io ho un bambino sintomatico con delle convulsioni, faccio l'ecografia cerebrale, vedo un'emorragia intraventricolare, devo sicuramente fare una risonanza per escludere che questa non sia dovuta a una trombosi. Perché è così importante diagnosticare una trombosi venosa cerebrale? Perché anche se è una lesione molto importante e rara, si può vedere la storia del nostro bambino Alberto, nato negli Stati Uniti e poi trasferitosi in Italia per curare questa patologia presso il nostro centro, può essere suscettibile di trattamento. Si possono trattare sia le complicanze, come la dilatazione dei ventricoli dovuta all'emorragia intraventricolare, sia con una dose di un certo coraggio terapeutico, anche se c'è un'emorragia intraventricolare, dare l'eparina per scoagulare il bambino e aprire questi seni venosi, perché il problema è proprio quello. Difficilmente è già presente quando uno nasce e solitamente si sviluppa nei primi giorni di vita fino alle 2-3 settimane di vita, da segno di sé. Qualche volta colpisce quei neonati che chiamiamo late preterm, cioè quelli che nascono tra 32, 33 e 36 settimane di gestazione, cioè poco prima del compimento del termine, e in questi la sintomatologia è più subdola e ci si accorge di questa patologia anche in questo caso, perché avvengono delle emorragie intraventricolari non giustificate per l'età gestazionale, che è un'età gestazionale seppur pretermine, ma a basso rischio, bassissimo rischio di emorragia intraventricolare. La trombosi venosa cerebrale è più frequente in quelli che hanno una condizione genetica che prende il nome di trombofilia, cioè ci sono delle alterazioni nel sangue che favoriscono con una certa facilità la formazione di trombi. E questi trombi si formano più facilmente dove? Dove c'è un sangue che corre a bassa velocità. È ovvio, è facile da intuire, no? Più che a alta velocità. L'alta velocità è quella delle arterie e infatti oggi sappiamo che la trombofilia non influenza la formazione di trombi nel sistema arterioso, ma viceversa influenza la formazione di trombi nel sistema venoso. E questa trombofilia è data dai difetti genetici, senza entrare nei particolari, ce ne sono di vari tipi, con delle alterazioni di quelle sostanze che entrano, no, nel meccanismo di mantenere l'equilibrio tra essere non scoagulati e non troppo coagulati, e se uno ha più di uno di questi difetti genetici, ovviamente il rischio aumenta. Faccio un esempio: quando ci sono due di questi tipi di rischi genetici che prendono il nome di trombofilia, il rischio di incorrere nella trombosi venosa cerebrale aumenta di 11-12 volte. Questo è un concetto, fra virgolette, molto importante, cioè dell'interazione tra ambiente e, fra virgolette, una condizione genetica predisponente. La trombofilia in Italia ha un'incidenza come stato di portatore, ovviamente, in eterozigosi, cioè uno solo dei due geni sui cromosomi, non su tutte e due, dell'ordine del 2%. Nei paesi nord europei è ancora più elevata. Quindi, in altre parole, è una condizione rara, sottostimata, che può dare lesioni importanti bilaterali nel parenchima per quel gioco di pressioni aumentate nel sistema venoso, che fanno così piano piano la sostanza bianca si infarcisce, purtroppo bilateralmente, che comporta quindi una possibilità di intervento se viene diagnosticata in tempo, e il processo, perché spesso è piuttosto lento, e che quindi lascia spazio con grande soddisfazione ad un intervento terapeutico. Bisogna far vedere delle immagini in questo senso. Ovviamente non è da podcast, ma è per ricordarci di questo aspetto. Quindi, in conclusione, questa patologia, che ha una serie di problemi a distanza dell'ordine del 30-40% di problematiche epilettiche, comunque gestibili, e di problematiche motorie, necessita di una attenta valutazione e conoscenza della patologia stessa, che in modo altrettanto deciso deve poter prevedere anche un trattamento farmacologico con anticoagulanti come l'eparina.